Inchiesta, onorevole inquisito, non c'è fretta. La melina delle camere che rallenta i giudici. 2 anni di attesa per le intercettazioni di Verdini, quasi 1 per quelle del Gazzolini, 6 mesi finora per l'autorizzazione nei confronti dell'ex ministro Matteoli e tempi ancora vaghi per le offese di Calderoli alla Chienge. Quando è indagato un suo componente, il Parlamento se la prende comoda. Di Paolo Fantauzzi. 27 marzo 2015. Paragonare un ministro di origini congolesi a un orango è un'opinione insindacabile espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Comunque la pensiate, sappiate, ci vuole molto tempo prima di stabilirlo. Pure se dopo un'istruttoria durata settimane e settimane per decidere ci vorrebbe assai poco, e per autorizzare la magistratura a procedere nei confronti di un ex ministro accusato di aver intascato 500.000 di euro, possono volerci anche 6 mesi, troppo sciocchezze perché come niente si può arrivare anche a 1 o 2 di attesa. Parafrasando Bogart, sono i tempi dell'immunità parlamentare, bellezza. Un istituto pensato per proteggere deputati e senatori dal rischio di intenti persecutori della magistratura, trasformatosi col tempo in un tribunale preventivo preoccupato più che altro di salvarli dai processi. Ma a regalare anzitempo generose assoluzioni non c'è solo questo scudo giudiziario, che ha trasformato l'immunità in impunità e portato a respingere nella Seconda Repubblica il 90% delle richieste di arresto avanzate dai giudici. Prima ancora di arrivare a un verdetto qualunque sia, si assiste infatti puntualmente a una sorta di melina calcistica che dilata a dismisura i tempi. Casta, così l'immunità parlamentare è diventata lo scudo contro arresti e processi. Dal 1994 Montecitorio e Palazzo Madama hanno respinto il 90% delle richieste di carcerazione o di domiciliari avanzate dai giudici. È negato spesso l'uso di intercettazioni e tabulati, sempre per un presunto fumus persecutionis nelle indagini. Una protezione che con il nuovo Senato sarà estesa a sindaci e consiglieri regionali. Lunghe intese. Il caso di Denis Verdini è emblematico. Il Parlamento ci ha messo 2 anni prima di concedere l'uso delle sue intercettazioni nell'inchiesta sull'AP4, in cui è accusato di corruzione. Era maggio 2012 quando il GUP Cinzia Parasporo ha trasmesso alla Camera la richiesta di usare una trentina di telefonate captate indirettamente tra l'allora deputato, che in quanto tale non poteva essere intercettato, e la cricca delle grandi opere Angelo Balducci, Fabio De Santis e Riccardo Fusi. La giunta delle autorizzazioni di Montecitorio aveva anche espresso parere positivo e nel giro di un mese era tutto pronto. Bastava solo trovare uno spazio nel calendario dei lavori d'aula. Invece, nonostante ci fossero mesi e mesi a disposizione, niente da fare. Risultato? La legislatura è finita, Verdini è stato eletto senatore e ad aprile 2013 il GUP ha dovuto di nuovo trasmettere gli atti, stavolta a Palazzo Madama, dove, come al gioco dell'oca, si è ripartiti da zero. E prima del via libera è trascorso un altro anno, grosso modo lo stesso lasso di tempo necessario a rispondere no al GIP di Trani che chiedeva di usare una decina di intercettazioni indirette del senatore Antonio Azzollini, inquisito per la presunta truffa dell'ampliamento del porto di Molfetta. Una vicenda che mostra la mera ragion politica che si cela a volte dietro alcune scelte, per salvare il potente parlamentare alfaniano e in questo modo la stabilità del governo, con una decisione senza precedenti il PD, come ha rivelato l'Espresso, ha addirittura convocato una riunione d'emergenza. E dire che in giunta si era già visto di tutto. 11 sedute in 7 mesi, 2 richieste di integrazioni istruttorie chieste al giudice e altrettante audizioni del senatore, perfino una disputa sulle date in cui erano iniziati gli ascolti. Alla fine, dopo 10 mesi di passione, il Senato ha negato l'autorizzazione. Era chiaro che mettendo sotto controllo i telefoni degli altri indagati, i PM avrebbero intercettato anche il parlamentare, ha motivato nella sua relazione il senatore PD Claudio Moscardelli. Lunghe attese. Ma se quelli di Verdini e Azzollini sono i più eclatanti, i casi sono numerosissimi. Sono passati 6 mesi, ad esempio, da quando è arrivata in Senato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Ambiente Altero Matteoli, che secondo i PM dell'inchiesta sul MUSE avrebbe ricevuto tangenti per 550.000 euro fra il 2001 e il 2012. Sarebbe bastata qualche ora per votare, visto che la relazione istruttoria sulla vicenda è pronta dal 10 febbraio. Solo che per settimane nessuno si è preoccupato di farla mettere all'ordine del giorno dell'Aula, che si è occupata di tutt'altro, fra decreti in scadenza da convertire, emergenze, mozioni varie e perfino la richiesta di dimissioni di fuoriusciti del Movimento 5 Stelle. Adesso, dopo qualche pressing informale, il presidente Piero Grasso ha finalmente fissato la data, il 2 aprile. Intanto, nel corso di un'audizione sugli appalti, si è assistito al paradosso di un presidente di commissione accusato di corruzione, Matteoli, seduto accanto al presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone. Ancora tempi lunghi si prevedono invece per gli epiteti di Roberto Calderoli rivolti nel luglio 2013 all'allora ministro dell'integrazione. Ogni tanto, smanettando con internet, apro il sito del governo e quando vedo venire fuori la hyena io resto secco. Io sono anche un amante degli animali per l'amore del cielo. Ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però quando vedo uscire delle sembianze di un orango, io resto ancora sconvolto. Diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, secondo i PM bergamaschi Maria Cristina Rota e Gianluigi Dettori. Ma non per la giunta di Palazzo Madama, che col voto determinante di alcuni senatori PD si è espressa per lo stop al processo. Adesso resta da vedere se, dopo le polemiche, l'Aula, e soprattutto il PD, confermerà o ribalterà il parere espresso. Intanto le cose vanno per le lunghe. La relazione, affidata al forzista Lucio Malan, è pronta dal 25 febbraio, ma la questione non ha ancora trovato posto nel calendario dei lavori. Calderoli, vi si legge, ha utilizzato, all'interno di un articolato intervento sull'immigrazione fortemente critico, un'espressione forte, ma fatta esclusivamente come battuta ad effetto, visto che il contesto, oltre che politico, era anche ludico, e cioè quello di una festa estiva organizzata. Insomma, uno scherzo, quindi niente processo. Non sono state poste all'ordine del giorno nemmeno le 13 telefonate e 68 sms dell'ex senatore PD Antonio Papania, che secondo la procura di Trapani proverebbero la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Tra il 2010 e il 2012 l'allora parlamentare avrebbe ricevuto in più occasioni utilità consistite nell'assunzione di numerose persone a lui gradite e da lui segnalate. Ma la vicenda è oggetto di un ping pong che si trascina da mesi. Le carte sono arrivate a Palazzo Madama a giugno, ma se ne è iniziato a discutere solo a ottobre. A dicembre il caso è approdato in aula, ma per una questione formale il fascicolo è stato rimandato in giunta. Sono trascorsi altri 3 mesi e da qualche settimana è tutto pronto per il voto dell'assemblea. Ma tutto è ancora fermo. 2 mesi per un arresto. Va riconosciuto che quando si tratta di arrestare un parlamentare le Camere riescono a essere più celeri. per acconsentire a mandare dietro le sbarre i deputati Giancarlo Galan, Forza Italia, e Francantonio Genovese, PD. Come chiesto dai giudici, ci sono voluti solo 2 mesi. In ogni caso moltissimo se si considerano le motivazioni che richiedono la carcerazione: pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Insomma, se i rischi sono tali, a ben vedere neppure 8 settimane sono così poche. Tanto più che, a giudicare dalle date, nemmeno in queste circostanze di estrema urgenza il Parlamento pare essere stato particolarmente solerte nel rispondere alla magistratura. La relazione che concedeva l'arresto di Galan per corruzione, ad esempio, è rimasta ferma 12 di giorni prima di arrivare in aula, dal 10 al 22 luglio 2014. Nel caso di Genovese, accusato di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, emissione di fatture false e associazione a delinquere, le carte sono arrivate da Messina il 18 marzo 2014, ma la giunta delle autorizzazioni di Montecitorio ha iniziato l'esame solo il 26 e la seconda seduta si è tenuta il 10 aprile, dopo altre 2 settimane. Poi, siccome c'è stata Pasqua di mezzo, altre 2 settimane di stop. Casi eccezionali? Non proprio. Nella scorsa legislatura, quando fu raggiunto il record di 11 richieste di arresto nei confronti di parlamentari, i tempi sono stati grosso modo gli stessi. Nel 2008 ci vollero 3 mesi e mezzo prima di votare contro la richiesta di domiciliari per il PDellino Nicola Di Girolamo, e oltre 2 mesi prima di respingere l'arresto dell'imprenditore Antonio Angelucci, di Vincenzo Nespoli, del consigliere del ministro Tremonti Marco Milanese, e consentire quello di Alfonso Papa, tutti del PDL. 2 mesi per arrestare Alberto Tedesco, PD, e 1 mese e mezzo per mandare ai domiciliari Sergio De Gregorio, PDL, e in carcere Luigi Lusi, PD. Unica eccezione, quella del deputato PD Salvatore Margiotta. Nel 2008 la Camera impiegò appena 2 giorni per respingere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal PM Henry John Woodcock nell'ambito dell'inchiesta per la realizzazione del centro oli della Total in Basilicata. Per quelle accuse, turbativa d'asta e corruzione, lo scorso dicembre il parlamentare Dem, adesso senatore, è stato condannato in appello a 1 anno e 6 mesi. Articoli precedenti. Inchiesta. Casta, così l'immunità parlamentare è diventata lo scudo contro arresti e processi. Dal 1994 Montecitorio e Palazzo Madama hanno respinto il 90% delle richieste di carcerazione o di domiciliari avanzate dai giudici. È negato spesso l'uso di intercettazioni e tabulati, sempre per un presunto fumus persecutionis nelle indagini. Una protezione che con il nuovo Senato sarà estesa a sindaci e consiglieri regionali. Di Paolo Fantauzzi. 02 luglio 2014. Immunità anche per i nuovi senatori. Dopo critiche, proteste, smentite e pressioni varie, alla fine lo scudo giudiziario sarà esteso anche ai sindaci e ai consiglieri regionali che approderanno a Palazzo Madama. E come avviene per i deputati, servirà un'autorizzazione per arrestarli, intercettarli ed effettuare perquisizioni nei loro riguardi. Eppure, se vorrà evitare che finisca col lancio di monetine come durante Tangentopoli, il governo farebbe bene ad approfittare della riforma costituzionale per congegnare un sistema che eviti gli abusi degli ultimi 2 decenni. Senza contare il caso Galan, in merito al quale Montecitorio non si è ancora espresso, su 31 richieste di arresto avanzate dai giudici nell'arco di questo ventennio ha ricostruito l'espresso 28 sono state respinte. 9 volte su 10, in pratica, Camera e Senato hanno ritenuto viziate da fumus persecutionis le istanze della magistratura di mandare in carcere o ai domiciliari un parlamentare. un dato che mostra come la riforma dell'articolo 68 della Costituzione varata nel 1993 sull'onda di Mani Pulite non sia servita a granché. Così se nella Prima Repubblica, senza il via libera della Camera di appartenenza, un onorevole non poteva essere inquisito e nemmeno arrestato dopo una condanna definitiva, dal 94 in poi l'immunità ha continuato a rappresentare un formidabile scudo dalle vicende giudiziarie. Peraltro con una significativa recrudescenza negli ultimi anni, visto che oltre un terzo delle richieste di arresto sono state inoltrate nella scorsa legislatura 2008-2013. Arresti impossibili. Il berlusconiano Alfonso Papa e i democratici Luigi Lusi e Francantonio Genovese, arrestati negli ultimi 3 anni, sono gli unici a essere finiti dietro le sbarre. Ma fino al 2011 ogni richiesta è stata puntualmente respinta, spesso grazie anche al voto segreto, come nel caso del deputato PDL Nicola Cosentino, accusato di concorso esterno in associazione camorristica, secondo l'istruttoria svolta dai deputati della Giunta delle Autorizzazioni di Montecitorio. L'onorevole andava spedito in carcere come chiedeva il GIP di Napoli. Ma nel segreto dell'urna, nel 2009 l'Aula lo ha graziato, impedendo anche l'utilizzo di alcune sue intercettazioni telefoniche, idem nel 2011 per Alberto Tedesco, PD, e nel 2012 per il senatore Sergio De Gregorio, PDL, accusato di truffa e false fatturazioni nell'inchiesta sui fondi pubblici all'editoria e per il quale erano stati chiesti i domiciliari. In altri casi, invece, il Parlamento si è trasformato in una sorta di corte di Cassazione, e anziché limitarsi ad appurare un eventuale intento persecutorio dei PM, come previsto dalla legge, si è spinto a dare giudizi di merito sulle inchieste. Nel 1997, ad esempio, il deputato Carmelo Carrara, relatore della richiesta d'arresto di Cesare Previti salvato dal carcere nell'inchiesta IMISIR, in cui l'avvocato fu poi condannato per corruzione in atti giudiziari, ravvisava un'esasperazione accusatoria del GIP di Milano. 2 anni dopo anche il relatore Filippo Berselli motivò il suo no alla richiesta di carcerazione nei confronti di Marcello Dell'Utri per la evidente sproporzione tra la misura cautelare adottata e i reati contestati, ovvero tentata estorsione e calunnia. Quando il GIP di Bari nel 2006 chiese i domiciliari per Raffaele Fitto nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità, la giunta della Camera stabilì all'unanimità che il pericolo di reiterazione del reato non appare motivato, e quindi l'ex governatore pugliese, poi condannato a 4 anni in primo grado, doveva restare libero. La richiesta di carcerazione nei confronti del deputato UDC Remo Di Giandomenico, anche lui accusato di corruzione nel 2006, era invece connotata da fumus persecutionis, specie in rapporto all'attualità delle esigenze cautelari. E siccome l'onorevole in una sua memoria difensiva alla giunta aveva offerto concreti elementi di contestazione nei confronti delle accuse, si affievolisce la esigenza custodiale. Tradotto, niente arresto. Il fumo della persecuzione Montecitorio l'aveva ravvisato anche nel 1998. Nelle 2 diverse richieste di carcerazione dell'ex sindaco di Taranto Giancarlo Cito, poi condannato sia per una che l'altra vicenda, entrambe furono infatti respinte. Si dirà, se l'inchiesta è debole è comprensibile una levata di scudi, eppure nemmeno un'indagine riconosciuta come fondata dagli stessi onorevoli ha portato a un esito diverso. Quando nel 2006 il GIP di Roma chiese il carcere per il deputato Giorgio Simeoni, Forza Italia, per il pericolo di inquinamento delle prove in un'inchiesta sulla sanità, la maggioranza dei suoi colleghi in giunta osservarono che il pericolo mancherebbe perché il quadro indiziario è tutto sommato abbastanza solido. Risultato? L'autorizzazione a procedere non fu concessa nemmeno in questo caso. Pronto, chi ascolta? Il diniego agli arresti non è l'unico aspetto significativo. Grosso modo una volta su due, in totale 26 su 58, il Parlamento ha negato anche l'uso di uno strumento fondamentale d'indagine come le intercettazioni. Ma le Camere non hanno solo impedito l'utilizzo delle conversazioni captate indirettamente, in qualche caso hanno negato perfino la semplice acquisizione dei tabulati, che consentono di ricostruire le chiamate ricevute ed effettuate per tutelare la sfera di riservatezza del parlamentare. Opinioni con lo scudo. Pure l'insindacabilità, vero cuore dell'immunità, si è prestata a qualche interpretazione di manica assai larga. Si tratta dello scudo nei confronti delle opinioni espresse dagli eletti, una prerogativa fondamentale per assicurare la loro indipendenza e autonomia senza il timore di essere trascinati in tribunale. Su oltre 700 casi, il 92% delle volte Montecitorio e Palazzo Madama hanno ritenuto che i giudizi di deputati e senatori sfociati in una causa per diffamazione erano stati espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come prevede la legge. Pertanto gli onorevoli non erano processabili. Un ombrello sotto il quale, solo per citare alcuni degli episodi più celebri, sono finite le critiche di Francesco Storace a Giorgio Napolitano, dalla disdicevole storia personale, la evidente faziosità istituzionale e indegno di una carica usurpata a maggioranza, le accuse di Maurizio Gasparri a John Woodcock, un bizzarro PM, che spara a vanvera accuse ridicole, oppure le intemerate di Vittorio Sgarbi contro i PM del Pool di Milano, vanno processati ed arrestati, sono un'associazione a delinquere con libertà di uccidere che mira al sovvertimento dell'ordine democratico. Proprio Sgarbi, peraltro, in questi anni si è dimostrato una sorta di recordman. Oltre 150 delibere di insindacabilità, un quinto del totale, hanno riguardato proprio lui. Un dilagare generalizzato contestato dalla Corte Costituzionale, che in questi 20 anni a seguito di conflitti di attribuzione sollevati dai giudici ha annullato 84 concessioni di immunità. Per la Consulta si trattava di affermazioni che nulla avevano a vedere con l'attività parlamentare. E quindi deputati e senatori andavano processati come normali cittadini.